ci dà appunto un altro elemento, un altro strumento di analisi. Soprattutto io partirei da una cosa che ci diceva Gigi prima, sul fatto che ci sono queste sacche di resistenza che si battono aumentando la domanda. Prima di questo evento abbiamo giusto parlato nella sala accanto di citizen engagement, quindi la domanda si può fare grazie all'engagement. Tu che dici?
Certo, allora, va bene, adesso mi ha un po' spiazzato Flavia, ma non è un problema. E, prima di tutto,
Tu
allora,
non hai problemi.
non ho problemi, figurati. Allora, stavo pensando di presentarvi una serie di esempi di esperienza a confronto, visto che è il tema, proprio legati sul tema engagement. Come vi ha detto Flavia, vengo dalla Fondazione Bruno Kessler, ci tengo poi anche a dire che la Fondazione Bruno Kessler è il nodo ufficiale dell'Open Data Institute inglese, anche perché adesso la mia collega a New York, e a New York, visto che stiamo parlando del tema del valore degli Open Data, sta iniziando la ricerca Open Data 500, Open Data 500, rivolta all'Italia. Sostanzialmente stiamo iniziando a guardare insieme col GovLab di New York, che è la coordinatrice Beth Nove, che è stata advisor di Obama, cos'è l'effetto dell'Open Data in Italia utilizzato dalle aziende, ripetendo la stessa esperienza. Venendo da Trento, però, anche lì ci siamo fatti un po' di domande su quello che succede sull'Open Data. La storia che vi voglio raccontare è la Trentino Open Data Challenge. Trentino Open Data Challenge è una competizione che abbiamo fatto, adesso è passato un netto, e che abbiamo premiato all'Open Data Day, e l'abbiamo divisa in due grandi aree. Da una parte abbiamo cercato di ragionare, e qua mi aggancio a quello che diceva Flavia, sul tema del creare cultura dell'open data, far capire il significato dell'open data, e dall'altra parte invece far vedere com'è il riuso dei dati. Allora, nel primo caso, quello che è successo sulla parte di, che abbiamo chiamato di storytelling, abbiamo ricevuto, l'obiettivo era spiegateci cos'è il significato di open data. E abbiamo ottenuto questi risultati qua, due presentazioni, quattro infografiche, cinque video, tre illustrazioni. Adesso non voglio stare qua a perdere tempo perché appunto non voglio rubare spazio agli altri. Chi ha vinto è la favola degli Open Data, un conto che va a spiegare a un bambino come la nostra burocrazia stava bloccando gli Open Data e dopo ha permesso invece che questo permettesse una nuova primavera per cui le persone iniziano a capire il concetto. Quello che serviva a noi, e quando dico noi dico Fondazione Bruno Kessler, ma anche tutto il sistema trentino, quindi anche Provincia Autonoma di Trento e centri di ricerca che abbiamo lì, il nostro obiettivo era prima di tutto quello di far capire il significato di questa operazione in maniera molto semplice. Dopo siamo andati invece su creare applicazioni dei dati. Al tempo che avevamo aperto i dati, le applicazioni non erano, i dati non erano tantissimi, e parto sempre dall'idea che ognuno raccoglie ciò che semina. Perché spesso e volentieri si buttano fuori i dati, però, come è già stato detto più di una volta, se non so di qualità, cos'è che raccolgo? Noi quello che abbiamo raccolto, in questo caso qua, è stato gran parte di applicazioni web che potevano anche girare su altri sistemi, ma più che questo, delle applicazioni che sono lì, mi interessa farvi vedere cosa sono stati i temi toccati. Temi toccati, come vedete, turismo, mobilità, pianificazione. Quando dico API intendo dire abilitazione dei dati per permettere nuove applicazioni. Quindi hanno sviluppato questo, rendere in discesa i dati, renderli più facili da utilizzare. Quello che colpisce è che il 70% di questi dati fa uso di mappe. È vero che la maggior parte dei dati aperti da OpenStreet, scusate, da Trentino Open Data Challenge erano dati cartografici, però è anche vero che il dataset era considerato molto, io dico, uso questo termine, preso, è andato via GIG, sexy, perché i dati comunque cartografici, avendo le informazioni geografiche, avvicinano sempre di più le persone a quello che è il mondo reale, quindi possono capire molto facilmente i dati e anche trovare molte applicazioni, molti scenari. Qua, come vedete, sono le varie applicazioni che hanno partecipato da questa parte qua, e qua invece quali sono le organizzazioni da cui sono andati a pescare i dati dalla Provincia Autonoma di Trento. Alla fine i dati più usati di fatto sono questi tre: 159 dataset del sistema informativo ambientale, 2 dataset dei trasporti pubblici e 4 dataset dello sviluppo rurale. E perché questi secondo me hanno ottenuto successo? Hanno ottenuto successo prima di tutto perché, come ho detto, georeferiti, fanno un uso di standard, perché reputo i dati geografici interessanti anche per il fatto che ci sono 50 anni di storia, di letteratura sul campo geospaziale, e quindi questo fa sì che ci siano molte più applicazioni, molte più anche standard pronti per permettere il riuso. Guidati dalla domanda, perché comunque in Trentino abbiamo sempre il problema degli spostamenti, essendo tante montagne, e allora il fatto che le persone hanno sviluppato applicazioni per spostarsi, ma anche applicazioni del turismo, perché è l'altro oro del Trentino, ha fatto sì che si volesse questo. Allora, da lì abbiamo imparato che se vogliamo creare seminare bene, dobbiamo ragionare in un'ottica di riuso che sia anche sostenibile, ma che ci porti soprattutto verso la crescita. Crescita che deve essere vista in maniera globale, non soltanto butto fuori dati perché ci saranno le aziende che lo fanno, no. Crescita perché ci sarà una crescita culturale all'interno. Allora, gli output dell'Open Data Challenge, quelli che sono stati invece il racconto, la favola che è girata, ci è servita molto. Adesso quando apriamo corsi e facciamo vedere quella favola, le persone capiscono subito. Ci sono dentro un paio di errori, lo ammetto, io che sono un grande sostenitore degli open data, però il messaggio arriva facile e le persone iniziano a capire, quindi noi riusciamo a creare cultura, quindi far crescere e sostenere tutti quanti. Questo è un altro dei risultati e mi piaceva il fatto perché gli open data sono conoscenza al servizio dei cittadini. Questo chiaramente è una delle persone che ha partecipato al progetto, però noi adesso abbiamo un'infografica che possiamo riutilizzare, che diventa abbastanza facile. Dall'esperienza della Trentino Open Data Challenge invece voglio portarvi su un'esperienza che sto vivendo in questo periodo, che è l'esperienza del progetto Finodex. Finodex è un progetto, è un acceleratore per creare aziende. Ci sono 170.000 euro in palio. Quello che chiediamo col progetto Finodex è di sviluppare un'applicazione che usi Open Data, basta che ci sia un dataset, e che oltre a usare Open Data vada ad utilizzare una piattaforma europea che si chiama Fireware, che è un sistema cloud europeo che è stato messo in piedi. È un investimento da parte della Commissione europea, soprattutto su quello che riguarda Fireware, però il risultato è che noi abbiamo potuto anche avere l'occasione di parlare di Open Data. Allora, qui ho un paio di slide, ma vado velocissime, che raccontano un po' la situazione dell'Open Data nel mondo. Perché quando ci siamo poi misurati su Finodex abbiamo detto, ok, ma cosa raccoglieremo? Allora abbiamo iniziato a guardare quelli che sono due ricerche importanti che sono state fatte sul tema dell'open data. Uno è quello che viene da Open Knowledge Foundation, che io rappresento, in cui dice che l'89% dei dataset pubblicati è ancora sott'acqua. Ci parla di una categoria, di una serie di variabili, non tutti, sono stati presi circa 14 variabili, di queste variabili si è guardato quant'è la disponibilità a livello nazionale. Quindi noi ci siamo anche chiesti cosa ci poteva arrivare. Abbiamo preso anche un'ulteriore ricerca che è l'Open Data Barometer, fatto invece questo in collaborazione con l'Open Data Institute da Web Foundation, e qua invece unisce sia parte quantitativa con parte qualitativa. Quindi da questo qua ci ha dato un'idea di quali potrebbero essere gli stati che avrebbero dato maggiore effetto. Bene, primo effetto della prima chiamata, adesso si è in corso la seconda. Allora, in realtà il risultato è stato che abbiamo ottenuto risposta da dove il progetto è attivo, quindi dall'Italia e dalla Spagna, che sono principalmente questi. Questa è stata comunque la copertura geografica che abbiamo ottenuto con la prima chiamata di Finodex, quindi il risultato sono le prime aziende che hanno detto voglio partecipare a Finodex, datemi il finanziamento. In realtà funziona che questi partecipano, vengono valutati, una volta che sono valutati passano in una prima fase, prendono un piccolo grant per passare alla prima fase e dopo sono accompagnati nella seconda fase attraverso dei sistemi di coaching e ulteriori indicazioni. Adesso invece abbiamo aperto una seconda chiamata che durerà tutto l'anno, questo è stato un po' un allenamento per fare meglio la seconda. Qua invece abbiamo rapportato quello che è stato l'effetto di Finodex rispetto a quelli che sono gli indicatori dati dall'Open Data Global Index di Open Knowledge Foundation e dall'Open Data Barometer. Come vedete però, dove c'è stata attività di incentivare, ammetto che la maggior parte dei partecipanti sono Italia e Spagna, però come vedete c'è stata parecchia partecipazione. E di contro oggi ha fatto piacere vedere che questa classificazione che vedete parla di come l'Open Data Barometer distingue le nazioni nel mondo per quelli che sono le loro politiche Open Data. Allora, quelli unclassified non prendeteli in considerazione perché non sono stati presi in considerazione dall'Open Data Barometer. Però quelli ad alta capacità, Danimarca, Olanda, Francia, United Kingdom, Inghilterra, Svizzera, Germania, Estonia, hanno avuto 56 sottomissioni. Quelli invece che vengono considerati emergenti e all'avanguardia, tra cui l'Italia, hanno avuto anche la loro partecipazione abbastanza efficace. Vi ripeto per l'ennesima volta che comunque abbiamo chi ha promosso questo è stato Italia-Spagna. E qua arriviamo invece alla parte che ci ha un po', che ha preoccupato più che altro il coordinatore del progetto. Queste qua sono le zone dove sono state scartate le sottomissioni per mancanza di open data. Abbiamo avuto 6 su 24 in Italia, 1 su 9 in Inghilterra, eccetera. abbiamo avuto praticamente 33 sottomissioni non accettate, questo per scarsità di open data. Allora, poi andando a guardare, abbiamo avuto da una parte ignoranza sul tema, come è stato preso poi nel primo intervento, perché c'è gente che, qui perdonatemi, ma se c'è scritto no commercial, come pensi di fare una startup? C'è scritto no commercial e gente che comunque ha proposto come open data licenze con superlicenza no commerciale, perché dopo da qui abbiamo iniziato a fare un'indagine all'interno delle persone che hanno partecipato a Finodex chiedendo la percezione delle licenze, abbiamo scoperto che questi ragionavano Creative Commons vuol dire open data, ma nei casi quantomeno no commercial e non è mancata possibilità di fare opere derivate, questo è praticamente non è possibile dal punto di vista della licenza. Abbiamo scoperto questo e come col progetto Finodex adesso stiamo facendo un grosso lavoro di divulgazione per far capire questo. Preferisco invece adesso farvi fare un altro salto e parlare di qualcosa più divertente. Prima Gigi Coco parlava dei Living Lab. A me piace raccontare questa storia perché ancora si riaggancia al discorso che mi faceva Flavia, l'engagement. Kathmandu, 3 anni fa, la World Bank ha fatto creare un Living Lab. Come vedete, anche se ormai l'avete letto tutti, però mi piace leggerlo perché mi dà molta energia quando leggo. Siamo un gruppo di giovani che lavorano per sfruttare il potenziale umano e la creatività attraverso gli open data e civic hacking. Questi ragazzi hanno iniziato 3 anni fa a farsi una domanda su come può essere il loro ruolo, le loro abilità nella capacità che hanno acquisito del saper utilizzare tecnologie e nella disponibilità di open data. Hanno iniziato 3 anni fa, e non è un caso, a iniziare a costruire una comunità basata su OpenStreetMap per Kathmandu. 2 o 3 anni fa a Trento abbiamo organizzato TechPix, che è un preacceleratore di impresa. Vengono selezionati dei ragazzi, vengono portati a Trento da tutto il mondo e gli si dice a questi: adesso vi mettete assieme e cercate di creare una startup. E tra questi c'erano dei ragazzi del Nepal, che sono lì al Living Lab. E questi qua, quando ero andato a spiegare cos'è OpenStreetMap, che per chi non lo sa è un progetto simile a Wikipedia in cui si costruisce la mappa del mondo, ognuno contribuisce, mi dicevano il problema che avevano nei numeri civici che non esistevano. Sappiamo cosa è successo in Nepal. E questo qua è il Kathmandu Living Labs il giorno dopo il terremoto. Voi mi direte: al tavolo, sono così poveri. C'era il terremoto, hanno deciso di stare fuori per paura delle scosse che potevano arrivare. E cos'è che stavano facendo questi ragazzi? Stavano facendo questo. C'è un progetto umanitario che si chiama HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team, che è una ONG basata su OpenStreetMap, perché ogni volta che accade un disastro e c'è la necessità di avere una mappa aggiornata di un posto, chiedono alle persone che sono interessate di OpenStreetMap di utilizzare la loro generosità, gli skill acquisiti, nel creare delle mappe che vengono utilizzate direttamente sul posto degli aiuti umanitari. I ragazzi del Living Lab, che avete visto prima, quello che stavano facendo era quello di, in stretta collaborazione col governo nepalese, di andare a definire le aree dove andare a raccogliere dati e dire esattamente cosa andava richiesto dalle persone. Se voi guardate questo spazio qua, chiaramente è difficile da vedere in fondo, però vi dico cosa c'è: viene selezionata un'area, all'interno di quest'area viene chiesto alle persone di fare un'operazione semplice come disegnare i tetti o disegnare la strada, o individuare se un villaggio è stato distrutto. Vengono messe a disposizione le foto aeree date dalle varie ONG, in questo caso aziende come Digital Globe, Google Maps, eccetera, per avere la foto aggiornata del territorio. I ragazzi del Kathmandu Living Lab definiscono quelle che sono le regole da fare e dopo vanno a fare anche una verifica dei dati che sono stati inseriti. Ogni volta che qualcuno sta disegnando una di queste aree, il risultato è che finisce sui GPS che vengono utilizzati dagli aiuti umanitari. E questo grazie ai ragazzi del Kathmandu Living Lab, quindi di un gruppo di persone che, grazie soprattutto agli open data e anche alle tecnologie parallele a queste, hanno iniziato a creare una maggior sensibilità su quello che è il loro territorio. Ultima storia che vi racconto è questa qui del calcolo dell'open data. Il calcolo dell'open data è una proposta che viene dal GovLab, nuovamente, di cui vi parlavo. Ho fatto la traduzione in italiano dell'articolo. Quello che sostanzialmente ci si pone è, io prima vi ho detto, ognuno raccoglie ciò che semina. Se vogliamo mettere fuori dati che ottengono risultati, dobbiamo anche iniziare a mettere fuori dati che siano interessanti. Prima discutevo con un amico qua in sala del fatto che onestamente vedermi l'elenco delle farmacie è utilissimo, lo ammetto, però che sia in PDF o che sia in file CSV, per me che sono una persona che è interessata a farlo, sono capace di trasformarmelo, a meno che questa operazione, trasformarlo nel file CSV, Excel, API, quello che è un lavoro che è stato fatto per sistemare il sistema informativo di chi emette questo dato. Che allora questa cosa qua sono pienamente d'accordo perché ho lavorato per un'ottimizzazione. Però se vogliamo avere successo dobbiamo iniziare a ragionare come aprire questi dati. Come farlo? Spesso si parla di pubblica amministrazione, nel caso che viene dal progetto del calcolo dell'open data offerto dal GovLab, c'è quello invece di fare un ragionamento su chi possono essere gli attori, la pubblica amministrazione, le aziende, i privati, come possono partecipare. La formula deriva da un articolo scientifico fatto nel 68 che riguarda se conveniva utilizzare il voto elettronico. E da lì poi sono andati a utilizzarlo. La formula magari vi fa ridere perché alla fine dice se c'è soltanto un centesimo in più per cui tu ci guadagni, apri i dati. Ma quello che mi interessa è le variabili che vengono prese in considerazione. Come vedete c'è quel P per B più D maggiore di C, che vuol dire? Allora, la P è la probabilità che l'apertura dei dati genererà potenziali benefici per il proprietario dei dati. Come faccio a fare in modo che questi dati vengano usati? Beh, sicuramente uso standard. Se uso standard aumento la probabilità che vengano utilizzate. Prima vi parlavo di dati cartografici, vi dicevo che hanno 50 anni di storia, è lì. Un'altra invece è benefici da cui mi aspetto. Mi aspetto che probabilmente mettendoli fuori potrei avere una risposta che mi aiuta a migliorare i dati e mi dice se c'è qualche problema che non funziona. Allora queste due variabili, come vedete qua nella formula, vengono moltiplicate su questo. In più il D è quello che riguarda il dovere, che in realtà nella formula viene considerato come l'impatto sull'ecosistema che viene dato, il fatto per cui nell'aprire questi dati cos'è il ruolo che ho. Nel caso ad esempio di un'azienda potrebbe fare due ragionamenti, un ragionamento quello un po' più terra-terra, che però ha la sua importanza, è quello di far capire il valore sociale dell'azienda sul territorio, dire noi produciamo questo, diamo tot posti di lavoro, abbiamo questo e lo mettono fuori con i dati. Mettere anche fuori quello che è bilancio sociale, mettere fuori anche i dati. Dall'altra parte invece c'è l'aspetto quello un po' più interessante del dire io ho questi dati, usateli, comunque sono io che li produco e pertanto io posso controllare il mercato di come questi dati potranno essere utilizzati. Vi faccio un esempio su tutti, Google Maps. Google, non è che sono open data quelli di Google, però Google, se voi utilizzate il servizio di Google Maps, superate tot chiamate e iniziate a pagare. Oppure se volete determinate interrogazioni sono gratuite, altre sono a pagamento. Quindi praticamente ha individuato un modo per dire io sono sexy mettendo fuori il mio servizio, questi sono i miei dati, andate avanti, un'azienda molto famosa è Open Corporate che mette fuori i dati delle aziende e permette di fare analisi. Chiaramente poi su questo si aggiunge chiaramente nella formula quelli che sono i costi e i costi sono sostanzialmente il costo effettivo di dover mettere in piedi e un discorso di legato alla privacy dei dati, a dover anonimizzarli, fare le conversioni, mettere in piedi una persona che si occupa di questo e generare un tutto. Qua c'è uno schema mentale che mette d'accordo, cerca di individuare questo, lo scorro un attimo. Allora parliamo delle probabilità, come vedete la probabilità può aumentare se aumento gli standard, se ho una cultura guidata dai dati, se creo degli incentivi attraverso corsi, premi, se ho una necessità, ad esempio, trasparenza mi dichiara che devo mettere fuori dati in formato tabellare, a sto punto prendo questa opportunità per fare questo lavoro, unisco le cose, tanto devo farlo. La qualità dei dati, la sostenibilità, la granularità, i benefici che posso ottenere da questo, la pubblicità che ottengo, la nuova industria che vede nuovi i dati che escono e qualcuno che potrebbe usarli per altro motivo, sono tutte variabili che vengono messe in considerazione. E tutte questioni che, secondo me, se andate a leggere questo articolo è molto interessante perché proprio stimola a individuare alcune variabili da prendere in considerazione l'apertura dei dati. Parla anche di cosa può essere il comportamento, ad esempio, qua dei cittadini. Un cittadino potrebbe avere responsabilità sociale nel condividere dati. Classico esempio, Fix My Street, individuiamo sono le buche, le sto raccogliendo, il crowdsourcing è pieno di questo. Ma ci sono anche questioni legate invece al settore privato che vi dicevo la responsabilità sociale e qua tutto quello che riguarda i costi che deve mettere in piedi un'azienda per vedere se ne vale la pena aprirlo, perché comunque per un'azienda i dati sono un asset importante, metterli fuori, che risultato ha? Se questo mi permette di fare network con altre aziende, probabilmente è un vantaggio. Se invece questo permette ai miei competitor di sviluppare soluzioni migliori, allora questo no. È chiaramente quello che riguarda i costi. Però questo schema qua mi piace molto perché inquadra una serie di problemi per cui spesso ci si dimentica di prendere in considerazione. Perché spesso quello che io vedo è open data, pubblica amministrazione, chiuso. Quando poi in realtà i dati più interessanti spesso ce li hanno le aziende controllate dalla PA, quelle che poi andiamo a chiedere, ma i dati sull'energia, i dati sui trasporti e tutte queste informazioni qua, che sappiamo benissimo che poi è questa zona grigia che esiste e non esiste. Ma io mi domando anche molto banalmente, i supermercati, non dico che devono mettere fuori la quantità di prodotti che hanno dentro il supermercato, ma sapere dove sono mi sembra una cosa abbastanza banale, no? È di interesse per tutti quanti sapere dove sono, a che ora aprono, eventualmente qualche offerta. Sono tutti dataset che un'azienda potrebbe mettere a disposizione e da lì potrebbe poi contribuire in maniera importante mettendo insieme tutto lo schema. Bene, ho chiuso, c'è altro? Perfetto, grazie a voi. Se lo facevamo a